Un caro saluto a tutti. La volta scorsa abbiamo anticipato che la patristica raggiunse le sue vette più alte soprattutto grazie a Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, colui che chiuse definitivamente un'epoca e ne aprì una nuova. Lo stesso Papa Leone XIV, primo pontefice agostiniano nella storia della Chiesa, appena eletto, non ha esitato a definirsi figlio di Sant'Agostino, con voi cristiano, per voi vescovo. Ma chi fu esattamente Sant'Agostino? Che sia stato un grande filosofo e teologo lo si capisce anche dal fatto che dovremo dedicare a lui ben 3 puntate della nostra trasmissione. Aurelio Agostino nacque il 13 novembre 354 a Tagaste, una cittadina della Numidia proconsolare, oggi Algeria, in Africa. Il padre Patrizio era un piccolo proprietario terriero ancora legato al paganesimo, se sarebbe convertito soltanto al termine della sua vita. Apparteneva ai curiales, ovvero al gruppo dei consiglieri municipali. Sua madre Monica, invece, era una donna forte, intelligente e soprattutto una fervente cristiana. Grazie alla sua fede e alla sua coerente testimonianza, pose le premesse per la futura conversione del figlio Agostino. Agostino ebbe anche un fratello, Navigio, e una sorella di cui non ci è giunto il nome. Di lei si sa solo che, rimasta vedova, diresse un monastero femminile sino alla morte. Dopo aver frequentato le scuole prima a Tagaste e poi nella vicina Madaura, verso il 370-371 si recò a Cartagine, grazie all'aiuto economico di un amico del padre, per compiere gli studi di retorica. La sua formazione culturale avvenne interamente in lingua latina e, conoscendo autori latini, al greco si accostò solo superficialmente e poco volentieri. Cicerone rappresentò per lui a lungo un esempio e un punto di riferimento ineludibile. In particolare, in quel periodo di Cicerone lo colpì l'Ortensio, opera che lo avvicinò alla filosofia, intesa in maniera tipicamente ellenistica come saggezza e arte del vivere che dona felicità. «In verità», scrisse Agostino nelle Confessioni, «quel libro cambiò i miei sentimenti e fece perfino diverse le mie preghiere e diversi i miei voti e i miei desideri. Improvvisamente mi diventò vile ogni umana speranza e con ardore incredibile dell'anima bramavo la sapienza immortale». L'Ortensio, insomma, gli diede molto, ma non tutto, poiché in quelle pagine Agostino non trovò il nome di Cristo. Scrisse ancora: «Poiché codesto nome il mio cuore ancor tenero l'aveva bevuto pienamente insieme col latte materno e lo conservava scolpito profondamente, e tutto quanto fosse senza codesto nome, per quanto letterariamente forbito e veritiero, non mi conquistava del tutto». Agostino alternò in quel periodo, tuttavia, gli studi alle seduzioni della grande città, ai teatri, all'ebbrezza del successo per le sue indubbie capacità intellettuali. Ad un certo punto fu costretto a confidare a sua madre il suo legame con una donna che nel 372 gli diede un figlio, Adeodato. Nel 373, a 19 anni, abbracciò il manicheismo, che parve offrirgli insieme una dottrina di salvezza a livello razionale e far posto anche a Cristo. Il manicheismo fu un'eresia fondata dal persiano Mani nel III secolo. Comportava un acceso razionalismo, un marcato materialismo e un radicale dualismo nella concezione del bene e del male, intesi come principi non solo morali, bensì ontologici e cosmici. Così più tardi Sant'Agostino avrebbe descritto i manichei nella sua opera Sulle eresie. Affermavano l'esistenza di due principi tra loro diversi e avversi, e al tempo stesso eterni e coeterni, e, seguendo altri eretici antichi, immaginarono due nature e sostanze, del bene e del male, secondo i loro dogmi, affermano che queste due sostanze sono in lotta e commiste tra loro. Per guadagnarsi da vivere, Agostino nel 374 insegnò a Tagaste, poi tra il 375 e il 383 a Cartagine. Quindi nel 384 si trasferì prima a Roma e poi a Milano, dove giunse grazie agli appoggi dei Manichei, di cui per un certo periodo, come detto, fu seguace e uno dei massimi esponenti, e dove ottenne ufficialmente la carica di professore di retorica. Seguì fra il 384 e il 386 un periodo di profondi travagli spirituali. La donna con cui aveva convissuto per 15 anni lo lasciò per recarsi in Numidia, promettendogli di tornare. Ma Agostino non ne parlò più in alcun altro testo. Fu insomma un periodo di grandi cambiamenti che lo portarono a maturare la decisione di convertirsi al cristianesimo. Lasciò pertanto la docenza e si ritirò in una villa di campagna a Cassiciaco, nella Brianza, dove condusse una vita in comune con la madre, il fratello, il figlio Deodato e alcuni amici. Conosciuto il vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, rimase attratto dai suoi discorsi e decise di seguirne regolarmente la predicazione. Da lui apprese il modo corretto di affrontare la lettura della Sacra Scrittura. Come scrisse nelle Confessioni, «Mentre aprivo il cuore per accogliere l'eloquenza, vi entrava del pari anche la verità, ma a poco, specialmente dopo che ebbi sentito esporre e molto spesso risolvere passi oscuri dell'antica scrittura che io prendevo alla lettera, rimanendone ucciso». Poi, nella veglia pasquale del 387, Sant'Ambrogio gli amministrò il battesimo. Quindi lasciò Milano per far rientro in Africa, ma sulla via del ritorno a Ostia morì la madre Monica. Preferì a quel punto trasferirsi per quasi un anno a Roma, dove si occupò principalmente della confutazione del manicheismo e solo dopo rientrò in Africa alla morte dell'usurpatore Magno Massimo. Dopo un breve soggiorno a Cartagine, tornò a Tagaste, dove vendette i beni paterni, dando il ricavato ai poveri, e fondò una comunità religiosa che divenne ben presto rinomata per la santità della sua vita. Nel 391, mentre si trovava a Ippona, venne nominato sacerdote dal vescovo Valerio a furor di popolo. Fondò allora un monastero dove convennero vecchi e nuovi fedeli. Combatté l'eresia. Nel 395 Sant'Agostino venne consacrato vescovo da Megallio, primate di Numidia. E dall'anno successivo, alla morte di Valerio, gli subentrò sulla cattedra di Ippona, dove scrisse opere importanti e da cui condusse grandi battaglie contro scismatici ed eretici, contro manichei, donatisti e pelagiani, imponendo al concilio di Cartagine del 417 la certezza che la rivelazione cristiana ruota essenzialmente attorno alla necessità della grazia. Da quella piccola località africana, Sant'Agostino, grazie alla sua tenace opera, determinò una svolta decisiva nella storia della Chiesa e del pensiero occidentale, dando inizio al Medioevo. Morì il 28 agosto del 430, all'età di 75 anni, mentre i Vandali assediavano Ippona. Nel 718 il suo feretro, venerato per secoli a Cagliari, dove era stato portato da esuli fuggiti all'invasione vandala del Nord Africa, fu fatto trasportare a Pavia dal re longobardo Liutprando. Da allora le sue spoglie sono qui custodite presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. La conversione mutò il modo di vivere di Sant'Agostino e gli dischiuse nuovi orizzonti del pensiero. Comprese come fede e ragione fossero complementari, come scritto in Isaia 7:9 nella versione greca dei 70. Se non avete fede, non potrete intendere. Scrisse in proposito nell'opera Trinità: la fede cerca, l'intelligenza trova. Per questo il profeta dice: se non crederete, non comprenderete. E d'altra parte l'intelligenza cerca ancora colui che ha trovato. Perché Dio guarda sui figli dell'uomo come si canta nel Salmo ispirato, per vedere se ci sia chi abbia intelligenza, chi cerchi Dio. Dunque per questo l'uomo deve essere intelligente, per cercare Dio. Per questo Sant'Agostino disse: «Intellectus merces est fidei», l'intelletto è ricompensa della fede. Scrisse in Vera Religione: «Con l'armonia del creato s'accorda anche la medicina dell'anima, somministrata a noi per ineffabile bontà della divina provvidenza». Questa medicina agisce in ordine a due principi, l'autorità e la ragione. L'autorità esige la fede e avvia l'uomo alla ragione. La ragione conduce all'intendimento consapevole. D'altra parte, nemmeno l'autorità può dirsi sfornita di un fondamento razionale, purché si consideri a chi si presta fede. E i motivi d'ossequio all'autorità sono più che mai evidenti quando essa sancisce una verità inoppugnabile anche per la ragione. Fin dalla sua prima opera di Cassi Ciaco, dal titolo Contro gli accademici, scrisse Sant'Agostino: «Tutti sanno che noi siamo stimolati alla conoscenza dal duplice peso dell'autorità e della ragione. Io ritengo dunque come certo definitivamente di non dovermi allontanare dall'autorità di Cristo, perché non ne trovo altra più valida. Riguardo poi a ciò che si deve raggiungere con il pensiero filosofico, ho fiducia di trovare frattanto nei platonici temi che non ripugnano alla parola sacra. Tale è infatti la mia attuale disposizione, che desidero di apprendere senza indugio le ragioni del vero non solo con la fede, ma anche con l'intelligenza». Già Platone aveva capito come la pienezza dell'intelligenza sulle verità ultimative potesse realizzarsi solo mediante una divina rivelazione, per cui scrisse in uno dei suoi dialoghi il Fedone: «Trattandosi di queste verità, non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità, o scoprirla da se medesimi, oppure, se ciò fosse impossibile, accettare fra i ragionamenti umani quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita, a meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio su più solida nave, cioè affidandosi a una divina rivelazione». Sant'Agostino ha trovato questa nave di cui parlava Platone, è il Lignum Crucis, Cristo Crocifisso. Nacque così la filosofia cristiana, già largamente preparata dai padri greci, come abbiamo visto, ma giunta a perfetta maturazione solo con Sant'Agostino, e tale da cambiare la storia del pensiero occidentale. Scrisse Sant'Agostino nelle Confessioni: «E dire che gli uomini vanno ad ammirare le vette delle montagne, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, la distesa dell'oceano, i giri degli astri, e abbandonano se stessi». Queste parole, che tanta impressione suscitarono sul Petrarca, ci richiamano al cuore della questione. Il vero grande problema non è il cosmo, bensì l'uomo. Il vero grande mistero non è il mondo, bensì noi stessi. Scrive Sant'Agostino: «Che profondo mistero è mai l'uomo? Eppure tu, o Signore, anche il numero dei suoi capelli conosci, che non patiscono diminuzione in te. E tuttavia è più facile contare i suoi capelli che non gli affetti e i moti del suo cuore». Sant'Agostino non pone però il problema dell'uomo in astratto, in generale. Pone invece il ben più concreto problema dell'io, dell'uomo come persona, come singolo, come individuo irripetibile. E scrive: «Io stesso ero diventato per me un grosso problema, magna questio. E ancora, io non comprendo tutto quello che sono. egli parla continuamente di sé. Nelle confessioni fa costantemente riferimento ai suoi genitori, alle persone a lui care, alla sua terra. E proprio ponendo a confronto le intime tensioni e lacerazioni della sua volontà con la volontà di Dio, Sant'Agostino scopre l'io, la personalità umana, in un modo inedito. Scrive infatti: «Quando stavo deliberando di servire senz'altro al Signore, Dio mio, come avevo disposto da un pezzo, ero io che volevo, io che non volevo. Ero proprio io che né volevo pienamente, né rifiutavo pienamente. Perciò lottavo con me stesso e mi straziavo da me stesso». Siamo ormai lontanissimi dall'intellettualismo greco che lasciava scarsissimo spazio alla volontà, o meglio, Sant'Agostino si avvalse ancora di formule elleniche per definire l'uomo, in particolare della definizione socratica resa famosa dall'Alcibiade di Platone, secondo la quale l'uomo sarebbe un'anima che si serve di un corpo. Ma in lui il concetto di anima e quello di corpo assumono un nuovo significato a motivo del concetto di creazione, del dogma dell'incarnazione di Cristo e di quello della risurrezione. In Sant'Agostino il corpo divenne qualcosa di ben più importante di quel vano simulacro di cui Plotino si vergognava. Il problema dell'io, sorto dalla contraddittorietà del suo volere, dalla drammatica lacerazione della sua interiorità, dalla sua combattuta spiritualità, venne superato solo abdicando alla propria volontà e accogliendo la volontà esercitata in lui da Dio. Per Sant'Agostino l'uomo interiore è immagine di Dio e della Trinità. Tutto ciò cambia la concezione stessa dell'io, che diventa persona nella misura in cui riflette le tre persone della Trinità e la loro unità. Così il nostro autore trovò tutta una serie di triadi nell'uomo tali da rispecchiare proprio la Trinità. Scrive nella Città di Dio: «Benché non uguale a Dio, anzi infinitamente distanti da Lui, poiché tra le sue opere siamo quella che si avvicina di più alla sua natura, riconosciamo in noi stessi l'immagine di Dio, ossia della Santissima Trinità, immagine che deve ancora essere perfezionata per avvicinarglisi sempre più. Infatti noi esistiamo, sappiamo di esistere e amiamo il nostro essere e la nostra conoscenza. In queste cose non ci turba nessuna ombra di falsità. Esse non sono come quelle che esistono fuori di noi e che conosciamo per qualche senso del corpo, come avviene per i colori vedendoli, i suoni ascoltandoli, gli odori aspirandoli, i sapori gustandoli, le cose dure e molli toccandole, delle quali scolpiamo le immagini nella mente e per mezzo di esse siamo spinti a desiderarle. Senza alcuna rappresentazione della fantasia, io sono certissimo di essere, di conoscermi e di amarmi. Davanti a queste verità, io non pavento gli argomenti degli accademici che dicono: «E se ti inganni?» Se mi inganno vuol dire che sono. Non si può ingannare chi non esiste. Se mi inganno, perciò stesso io sono. Poiché dunque io esisto dal momento che mi inganno, come posso ingannarmi attorno al mio essere, quando è certo che io sono dal momento che mi inganno? Poiché dunque esisterei se mi ingannassi, anche nell'ipotesi che io mi inganni, non mi inganno nel conoscere che sono. Di qui segue che nemmeno nel conoscere di conoscermi non mi inganno. Come infatti conosco che sono, così conosco anche di conoscermi. E quando amo queste due cose, l'essere e il conoscermi, aggiungo a me conoscente questo amore come terzo elemento di non minor valore. Né mi inganno nell'amare me stesso, perché in ciò che amo non posso ingannarmi. E se anche fosse falso ciò che amo, sarebbe vero che io amo cose false, ma non sarebbe falso che io amo. Dunque nell'anima si rispecchia Dio. Anima e Dio sono i due pilastri della filosofia cristiana agostiniana. Non indagando il mondo, ma scavando nell'anima, si trova Dio. Conoscere se stessi significa conoscersi come immagine di Dio. In questo senso il nostro pensiero è ricordo di Dio. La nostra conoscenza è intelligenza di Dio. E l'amore che procede dall'uno e dall'altra è amore di Dio. C'è dunque nell'uomo qualcosa di più profondo dell'uomo stesso. La nostra vita interiore più profonda non è se non il dispiegarsi entro se stessa della conoscenza che un pensiero divino ha di sé e dell'amore che ha di sé. Nel binomio anima-Dio, a fungere da cerniera, è il concetto di verità, cui Sant'Agostino collegò tutta una serie di altri concetti fondamentali. Lo spiega molto bene un passo tratto da La vera religione, in cui si legge: non cercare fuori di te, rientra in te stesso. La verità sta nell'interno dell'anima umana. E se troverai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Bada però che trascendendo te stesso, tu trascendi l'anima raziocinante, sicché il termine del trascendimento ha da essere il principio donde s'accende il lume stesso del raziocinio. Dove infatti arriva un buon ragionatore se non alla verità? La verità non è qualcosa che si costruisce a mano che il ragionamento cammina. Essa invece è un termine prefisso, una meta a cui ci si ferma dopo aver ragionato. A questo punto un perfettissimo accordo finale conchiude tutto. Intonati adesso. Persuaditi di non essere tu ciò che è la verità. Essa non ricerca se stessa, bensì sei tu, distinto da lei, che la cerchi, beninteso non nello spazio sensibile, ma con l'affetto dell'anima. Eccoti giunto a lei, affinché l'uomo interiore s'unisca con il proprio ospite interno in un trasporto di felicità somma e spirituale. Cerchiamo di capire meglio come l'uomo giunga allora alla verità. Nel brano che abbiamo letto poco fa, capiamo come il dubbio scettico rovesci se medesimo e nel momento stesso in cui pretende di negare la verità, la riafferma. Si fa allor sum, ovvero se dubito, proprio per poter dubitare, significa che esisto e sono certo di pensare. La sensazione, come già Plotino aveva insegnato, non è un'affezione che l'anima subisce. Gli oggetti sensoriali agiscono sui sensi. Questa affezione del corpo induce l'anima ad agire, traendo non dall'esterno, ma dal proprio interno, quella rappresentazione dell'oggetto che chiamiamo sensazione. Quindi, nella sensazione, il corpo è passivo, mentre l'anima è attiva. Ma la sensazione è solo il primo gradino della conoscenza. Infatti l'anima mostra la sua autonomia rispetto alle cose corporee in quanto con la ragione le giudica e le giudica sulla base di criteri immutabili e perfetti che contengono quindi un plus rispetto agli oggetti corporei mutevoli e imperfetti. Questo risulta evidente quando giudichiamo gli oggetti sensibili in funzione di concetti matematici o geometrici, oppure estetici o etici. I concetti matematico-geometrici, ad esempio, che applichiamo agli oggetti, sono necessari, immutabili ed eterni, mentre gli oggetti sono contingenti, mutevoli e corruttibili. Lo stesso dicasi per i concetti di unità e di proporzione che applichiamo agli oggetti quando li valutiamo esteticamente. Ma da dove derivano all'anima i criteri di conoscenza con cui giudica le cose e che sono superiori alle cose stesse? Non li produce da sé perché essa stessa risulta mutevole, mentre quei criteri sono immutabili e necessari. Bisogna dunque concludere che al di sopra della nostra mente vi è una legge che si chiama verità e non c'è dubbio che esiste una natura immutabile superiore all'anima umana. L'intelletto umano dunque trova la verità come oggetto ad essa superiore con cui giudica, ma da essa viene giudicato. La verità è insomma la misura di tutte le cose. Questa verità, che cogliamo col puro intelletto, è costituita dalle idee, che sono i pensieri di Dio. Ed è possibile coglierli grazie alla dottrina dell'illuminazione. Si legge nei Soliloqui: le qualità corporee non possono essere vedute se non illuminate dalla luce. Quindi si deve ritenere che anche i concetti relativi alle scienze, che chiunque intenda ritiene assolutamente veri, non possono essere intesi se non vengono illuminati, per così dire, da un proprio sole. Pertanto, allo stesso modo che in questo sole si possono rilevare tre cose, che esiste, che splende, che illumina, così in Dio ineffabile che tu vuoi conoscere sono in certo senso tre principi: chi esiste, che è essere intelligibile, che rende intelligibili tutte le altre cose. Sant'Agostino insiste sul fatto che alla conoscenza delle idee perviene solo la mens, ovvero la parte più elevata dell'anima. Anzi, egli dice che a questa visione non ogni e qualsiasi anima risulta idonea, ma solo quella che è santa e pura. Introduce così il tema della purificazione e dell'assimilazione al divino come condizione di accesso al vero. La purezza dell'anima diventa una condizione necessaria per la visione della verità e anche per fruirne. Ma quando l'uomo ha raggiunto la verità, ha raggiunto anche Dio? Oppure Dio è al di sopra della verità? Su queste domande torneremo la prossima settimana con una nuova puntata di Akros. Abbiamo già molti concetti su cui meditare in questi giorni. Grazie dunque dell'ascolto e un caro saluto a tutti.